Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno e bentrovate a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiograd. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno, per darvi qualche aggiornamento sul fronte legale del conflitto. Pare infatti, secondo alcune indiscrezioni, che la Corte Penale Internazionale sia pronta ad emettere, da un momento all'altro, un mandato di arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, del suo ministro della difesa Gallant e del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Herzi Halevi. La prima reazione di Netanyahu l'abbiamo via Twitter il 27 aprile ed è un post infuocato in cui afferma categoricamente che Israele non accetterà mai che la Corte Penale Internazionale metta in discussione il suo diritto di autodifesa. Che novità! Israele che rifiuta di adempiere alla legge e che manifesta la solita sindrome da accerchiamento. Anche la reazione degli Stati Uniti è sulla stessa scia. Reagiranno contro qualsiasi arresto, ci tengono a specificare in maniera piuttosto enfatica. Se poi qui intendano le vie diplomatiche o una vera e propria irruzione armata dei marini all'Aia, non è dato sapere perché non lo specificano, anche se per ora sembra, e dico sembra, che tutti gli sforzi dell'Occidente siano impegnati sulla prima via, quella diplomatica, che però evidentemente non funziona. Oppure non ci si stanno impegnando davvero fino in fondo, cosa effettivamente più probabile. Se da una parte, infatti, si impegnano nella rappresentazione di una diplomazia al lavoro, nei fatti, invece, sembra che siano tutti proni e pronti ai desiderata israeliani, anche quando questi implicano la cancellazione di un intero popolo. Comunque, tornando al mandato, alcuni sostengono che tale mandato sia diventato un elemento delle trattative per il cessate il fuoco, utilizzato come strumento per tenere a freno Israele e impedirgli così di radere al suolo Rafa e spingerlo magari ad una tregua. La BCC statunitense, al contrario, sostiene che si usa sì per fare pressioni, ma non su Israele, quanto piuttosto sulla corte stessa, paventando l'ira messianica di Israele in caso di effettivo rilascio di tali mandati. No, non lo mettete in punizione, se no è peggio, in pratica dicono, spaventati dal bambino capriccioso che non riescono più a controllare. Ed in effetti tutte le reazioni di Israele ai tentativi di riportarlo nell'ordine legale internazionale sono stati sproporzionati e distruttivi. Dopo l'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia a gennaio, il giorno dopo, per l'esattezza, Israele ha attaccato l'UNRWA, impedendo all'Agenzia per i Profughi Palestinesi, impedendo al più importante soggetto che si occupava in quel momento degli aiuti umanitari di procedere con il proprio mandato. Poco dopo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza con cui si imponeva il cessate il fuoco, ha bombardato la sede consolare dell'Iran in Siria. Alcuni, al contrario, dicono che sia tutta una finta, un colpo di teatro e, di fronte al genocidio in corso, si cercano, insomma, dei capri espiatori credibili. La costruzione di un momento di biasimo e riprovazione collettiva contro l'uomo che possa portare velocemente a normalizzare la situazione che ne verrà, qualunque essa sia. Ci sarà probabilmente qualcuno da odiare quando sarà finito tutto questo, e questo qualcuno probabilmente sarà Netanyahu. D'altronde poi non è che questo mandato d'arresto nei fatti cambierà tanto. Forse limiterà la sua possibilità di viaggiare in Europa, essendo un vero e proprio obbligo in capo agli altri aderenti allo Statuto di Roma quello di arrestare per conto della Corte, che non possiede una propria autorità giudiziaria, i soggetti ricercati dall'AIA. Questo quello di cui si chiacchiera sui giornali, però poi c'è la realtà. L'operazione a Rafah si farà e si stanno preparando, lo ha detto il 1 maggio il ministro della difesa Gallant, accompagnando Blinken in visita. Con questo, diciamo, mandando all'aria tutte le speculazioni finora avanzate. Voglio approfittare per fare un attimo di chiarezza. ICG, ICC, Corte Penale Internazionale, Corte Internazionale di Giustizia, insomma, chi non è dentro alla materia rischia di fare un poco di confusione. Dunque, sono entrambe corti giurisdizionali internazionali, ma mentre la Corte Internazionale di Giustizia, ICJ o CIG in italiano, è il vero e proprio tribunale dell'ONU, previsto dal suo statuto ed istituzionalmente deputato alla risoluzione delle dispute tra gli stati inerenti all'interpretazione e all'applicazione dei trattati internazionali, tra cui la Convenzione contro il genocidio, per esempio, la Corte Penale Internazionale è una cosa diversa, a parte. È stata istituita con un trattato diverso, il Trattato di Roma, ed è stato sottoscritto finora solo da 123 paesi. La sua giurisdizione è limitata, non solo dalla limitata adesione degli stati, ma anche nell'oggetto, essendo competente esclusivamente sui crimini di guerra e contro l'umanità, un elenco ben specifico, dettagliatamente individuato all'interno del suo statuto. Non riguarda solo le dispute tra stati, ma anche quelle individuali, purché rientranti nel novero delle materie di sua competenza. La Corte Penale Internazionale è stata sollecitata dalla Palestina sin dal 2015, dopo l'operazione, a seguito dell'operazione e di tutte le vicende che seguirono Piombo Fuso. Grazie all'impegno dell'ex procuratrice Fatma Bensouda è stata aperta un'indagine formale solo nel 2021, dopo che si sono risolte una serie di problematiche giuridiche che riguardavano da una parte la statualità della Palestina ai fini dello statuto, dall'altra la competenza stessa della Corte ad indagare su tali crimini. Comunque nel 2021 è stata aperta formalmente l'indagine che si occupasse di indagare del compimento dei crimini di guerra, nonché di crimini contro l'umanità avvenuti nei territori palestinesi occupati a partire dal 2015. Quindi il genocidio in corso a Gaza si aggiunge ai crimini finora già commessi e su cui la Corte deve indagare, al contrario della causa alla Corte Internazionale di Giustizia che è stata aperta, sollecitata dal Sudafrica in specifica relazione ai fatti di Gaza. Ovviamente Israele non ha firmato lo Statuto di Roma e non fa parte della Corte Penale Internazionale, come del resto gli Stati Uniti, quindi non ne riconosce la legittimità ed anzi la vede come un attacco al proprio diritto di autodifesa. Questo caspito di diritto di autodifesa è un altro concetto su cui mi voglio soffermare un attimo. Scusatemi, ma ci tengo a soffermarmi su questa cosa. Il diritto di autodifesa è ancora portata avanti come argomentazione principale, non solo da Israele, ma anche dai suoi alleati, a partire dall'Italia. Ma ancora oggi, come si fa? Come si fa, dico io, a non distinguere tra diritto di autodifesa e il compimento di un genocidio? Quale catrame bisogna spalmarsi sugli occhi e sul naso per diventare così ciechi? O quale animo putrescente e nauseabondo bisogna avere per utilizzare questo concetto in malafede, conoscendo invece la realtà delle cose? La realtà, che non ci stanchiamo mai di ripeterlo, è un genocidio portato avanti in maniera scientifica, con i bombardamenti certamente, ma anche e soprattutto a mezzo di questa carestia indotta, della distruzione della capacità sanitaria. Insomma, stanno cancellando un popolo usando, oltre alle bombe, la fame e le malattie. E no, questo non fa parte del contenuto del diritto di autodifesa di uno Stato, che comunque, per essere precisi, non è quello dell'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, ma magari ne parliamo un'altra volta. Beh, dico solo che Hamas non è uno Stato e per fare la guerra ci vogliono ancora gli Stati. È come se Giorgia Meloni domani radesse al suolo la Sicilia con tutti i suoi abitanti, affamasse bambini e distruggesse ospedali per combattere, che ne so, La mafia, comunque, se mafia non so neanche un paragone azzeccato, perché comunque la Hamas è resistenza, la mafia comunque sono criminali. No, però nell'idea di Israele Hamas è solo un criminale, quindi in questo senso, anche diciamo, nella prospettiva inversa rispetto alla nostra. Per fortuna all'inazione dei governi risponde la solidarietà popolare. Vi do qualche aggiornamento sulla Freedom Flotilla ancora bloccata a Istanbul. Le pressioni per non far partire il convoglio, infatti, sono arrivate ai massimi livelli. Le tre navi nelle ultime ore si sono ritrovate senza bandiera perché la Guinea-Bissau ha ritirato la propria disponibilità. Ora sembra che abbia riconsiderato questa decisione, ma ovviamente non c'è da fidarsi. Sembra che stia intervenendo il Venezuela in soccorso, garantendo l'iscrizione nei propri registri navali e quindi la bandiera per la navigazione. Si sta decidendo in queste ore. Come al solito, cercheremo di tenervi aggiornati. Aggiornamenti ci sono anche sul fronte dell'altra corte, quella Corte Internazionale di Giustizia. Nella causa del Sudafrica è da sottolineare che oltre a Colombia e Nicaragua, che sono già intervenuti, anche la Turchia ha deciso di intervenire. E c'è stata una prima decisione nella causa che ha portato avanti dal Nicaragua contro la Germania, perché ci sono due cause importanti in questo momento. Da una parte, sempre la Corte Internazionale di Giustizia, da una parte il Sudafrica contro Israele per il genocidio in corso, dall'altra questa del Nicaragua contro la Germania per complicità in genocidio, per la vendita di armi, il sostegno diplomatico e tutto il resto. Per questa causa, per questo procedimento, la Corte ha deciso che il procedimento si farà, quindi non l'ha archiviato per manifesta infondatezza. E questa è una vittoria. Certo, non ha ritenuto di dover applicare delle misure cautelari nel frattempo, che pure erano state richieste. Però già il fatto che si farà anche quest'altra causa è da considerarsi dal punto di vista del diritto internazionale, ovviamente, una vittoria. Insomma, staremo a vedere. Grazie per avermi ascoltata e buon proseguimento di giornata. A presto, sempre qui su Radiograd.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.